Un saluto alle ascoltatrici, un saluto agli ascoltatori e naturalmente, come sempre, da parte mia Ira Rubini, un benvenuto a Calt, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle 12.30, alle notizie. 331-6214013 è il numero per scriverci durante questa puntata in diretta con un messaggio Telegram, WhatsApp o SMS. Una mail a diretta @popolarenetwork.it, oppure se preferite potete scriverci anche in altri momenti a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi. Ve li accenno, parleremo del film La Gioia con diverse interviste a cura di Barbara Sorrentini, dei 30 anni della compagnia teatrale Alma Rosé che vengono celebrati con una retrospettiva al Teatro Elfo Puccini di Milano, del Grand Tour al Museo Pol di Pezzoli di Milano, che nello specifico del servizio di Tiziana Ricci ci porta anche a scoprire un video speciale firmato da Ferzan Özpetek. Andremo alla Fondazione Feltrinelli, dove ci sarà un importante incontro di economia e sentiremo uno dei relatori, ma come sempre facciamo, essendo media partner, io lo ricordo sempre fin dalla prima edizione delle prove aperte della Filarmonica della Scala, andiamo a scoprire quale sarà la realtà a cui saranno devoluti i ricavati della prossima prova aperta, che comincia la propria stagione proprio il prossimo 22 febbraio. Sul podio ci sarà il maestro Fabio Luisi con Janine Jansen al violino sappiamo che questa prova aperta, che come sapete è una iniziativa che la Scala porta avanti appunto da molti anni, sosterrà il progetto Armonia Sociale dei GVV Milano. E allora sono i gruppi di volontariato vincenziano e in particolare il progetto è riferito ad alcuni quartieri di Milano. E allora siamo collegati con Roberta Frignati Premoli di GVV Milano. Buongiorno, grazie di essere con noi.
Buongiorno, grazie a voi di aver chiamato.
Entriamo nello specifico di Armonia Sociale, questo nuovo progetto. Per esempio, quali sono i quartieri coinvolti?
I quartieri coinvolti sono quartiere di Baggio, Giambendino, Pontelambro e Stadera, dove noi abbiamo dei centri di aggregazione giovanile nell'ambito della nostra attività che si svolge a Milano addirittura dal 1857. Quindi abbiamo una lunga storia milanese che è nata appunto in quegli anni a seguito della missione di San Vincenzo de Paoli, che iniziò in Francia nel 1600 le sue opere di sostegno ai più fragili e ai più deboli. E noi in questi quattro centri, abbiamo poi anche due centri a Cinisello, ma in questo caso particolare parliamo dei nostri centri di Milano, svolgiamo un'attività con i ragazzi, proprio perché sappiamo bene che in Italia la dispersione scolastica registra una delle incidenze più elevate, quindi fa parte della nostra missione quello di avere una sensibilità nei confronti dei giovani e di offrire loro un luogo di aggregazione e di educazione che faccia che insieme alla scuola impegni la giornata dei ragazzi, li seguiamo poi anche nel periodo estivo, nei periodi di vacanze, sia da un punto di vista educativo proprio con un sostegno scolastico, sia da un punto di vista ludico, anche cercando di interessarli quelli che sono le loro attività, le attività che li stimolano di più. Diciamo che è proprio questo discorso della prova aperta ci interessa molto, ma soprattutto ci è anche molto utile perché ci sostiene in questo progetto. Abbiamo visto che col giro di prova che si è svolto qui da noi la settimana scorsa nella nostra sede di via Riberto, molti ragazzi che in fondo non sono forse vicini a questo tipo di musica hanno dimostrato un interesse. Questo è molto bello perché anche fa scoprire in fondo dei mondi che forse sono un po' più sconosciuti, ha una sua grossa importanza.
Noi ricordiamo tra l'altro che le prove aperte ormai da un bel po' di tempo prevedono un incontro, no? Dei giovani beneficiari e beneficiarie, in cui un gruppo di musicisti della filarmonica li guida alla comprensione, alla scoperta non soltanto della musica che ascolteranno, ma anche delle personalità dei compositori. Insomma, so che sono degli incontri sempre molto partecipati.
Ma sì, questo incontro appunto è avvenuto da noi venerdì pomeriggio della scorsa settimana. Avevamo qui una cinquantina di ragazzi nei nostri locali. Diciamo che solo due di essi avevano forse un minimo di conoscenza musicale, perché stanno già seguendo dei corsi. E non è neanche stato facilissimo farli venire, perché la musica sinfonica chiaramente
non è proprio la prima cosa
non è proprio tra i primi interessi dei giovani. Sono stati molto bravi i professori d'orchestra della Scala, naturalmente, come è logico, proprio anche a stimolare il loro interesse. Abbiamo visto che alla fine della giornata era proprio cambiato l'umore, c'era una partecipazione diretta, lo vedevi, riuscivano a muoversi quasi come se stessero ascoltando della musica loro più vicina. E questo ci ha fatto estremamente molto piacere. Avevamo già raccolto molte prenotazioni e a seguito di quella giornata abbiamo avuto tanti altri ragazzi che hanno chiesto di venire alla Scala il 22, tant'è che stamattina stavamo facendo un po' i salti mortali per trovare il posto a tutti. Chi sarà alla Scala di adulti si renderà conto di quanti giovani parteciperanno.
Lo so, nelle prove aperte è impressionante questo, cioè è veramente una platea piena davvero di,
di giovani. Fa molto piacere, insomma, diciamo che sarà un pubblico fatto un po' di capelli bianchi, come del resto li ho anch'io che sono qui ormai da tanti anni, e poi invece di tanti scarmigliati. Ecco, bello vedere anche questi, perché ci danno anche una soddisfazione, perché i nostri educatori fanno un lavoro eccezionale, sono dei professionisti. Noi ci teniamo in questi centri di aggregazione, di cui tra l'altro due sono anche accreditati col Comune di Milano, ci teniamo a svolgere un'attività che sia un'attività professionale, e abbiamo anche tanti volontari che li affiancano proprio nella gestione quotidiana, anche in tante cose artistiche, e quindi vedere che c'è una risposta al di là del richiamo, diciamo più facile, di quelle che sono le attività che svolgono i giovani, come questo della Scala, insomma è molto piacevole. Ovviamente che il ricavato poi venga finalizzato a queste attività per noi è estremamente importante, perché io vorrei anche ricordare il nostro sito che è www.gvvmilano.com www.ciclismo.it, sì. Proprio perché spero che le persone vengano a vederci, perché io ho parlato dei centri di aggregazione giovanile, ma poi abbiamo i centri di ascolto, abbiamo una casa d'accoglienza, quindi le attività sono veramente tante e anche tanti volontari. Cerchiamo sempre volontari, tra l'altro, naturalmente.
Ecco, questo quindi magari lo diciamo perché abbiamo tante ascoltatrici e ascoltatori che magari vogliono fare dell'attività di volontariato nel loro tempo libero e si dividono tra molte attività.
Sono molte attività e diciamo che c'è spazio veramente per tutti, perché seguiamo a Milano 5.000 famiglie, quindi insomma sono tante. Questo progetto andrà ad aiutare 300 giovani circa, quindi non pochi, e quindi avere anche i volontari che danno una mano agli educatori e alle persone che operano qua in sede, che sono qui a tempo pieno, è sempre per noi molto, molto importante e molto utile.
Beh,
non è che cerchiamo un volontario che venga quotidianamente,
certo, ognuno può
una continuità, ecco, può essere anche un giorno alla settimana, un giorno ogni 2 settimane, ma che ci sia una certa continuità.
Va bene, grazie anche per questo appello che noi ovviamente riportiamo. Ricordiamo che la prossima prova aperta della Filarmonica della Scala, con cui potete concretamente contribuire al progetto di cui ci ha parlato Roberta Frignati Premoli, che ringrazio per avercelo raccontato in dettaglio, Armonia Sociale, dei gruppi di volontariato vincenziano nei quartieri Baggio, Giambellino, Pontelambro e Stadera. Dicevo, 22 febbraio, Fabio Luisi, Janini Hansen al violino e andando a sentire questa prova, dove potete guardare e ascoltare non solo il concerto, ma anche guardare il pubblico e vedere appunto tanti giovani in platea, potete contribuire attivamente al progetto. Grazie davvero, buon lavoro.
Grazie, grazie a voi.
A risentirci. Questa è sempre CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle notizie delle 12:30. Ricordo, alcuni ascoltatori e ascoltatrici hanno chiesto di ricordare la data della prova aperta della Filarmonica della Scala, di cui abbiamo parlato un attimo fa con l'associazione La Realtà, a cui andranno i proventi della prova aperta, come sempre, prove aperte di cui Radio Popolare è da tanti anni media partner. Sarà il prossimo 22 di febbraio. E noi a questo punto invece vi parliamo di un appuntamento che si terrà il 20 domani alla Fondazione Feltrinelli alle ore 18:30. Il titolo di questo incontro è Logiche del profitto e crisi del progresso scientifico per una scienza libercomunista, in occasione della presentazione di un libro, Libercomunismo, scienza dell'utopia, edito da Feltrinelli proprio quest'anno, di Emiliano Brancaccio, con il quale dialogherà Telmo Pievani, filosofo della scienza. Insomma, sia Emiliano Brancaccio che Telmo Pievani credo siano noti a molti di coloro che sono all'ascolto, e saranno moderati da Francesca Gabriellini. Emiliano Brancaccio è collegato con noi, lo saluto e gli do il benvenuto a Radio Popolare. Buongiorno.
Buongiorno, grazie. Solo una precisazione, si terrà dopo domani.
Giusto, il 20, perché oggi è il 18, ma gli ascoltatori e le ascoltatrici sanno che le date sono il mio tallone d'Achille e per fortuna gli ospiti mi correggono. Grazie, grazie professore, della sua clemenza nei confronti di questo mio poco scientifico intervento. Ricordo allora ancora una volta il 20, quindi dopodomani alle ore 18:30 alla Fondazione Feltrinelli. Riparto dal suo libro Libercomunismo, scienza dell'utopia. Guardi, sa che il titolo è talmente, come dire, attraente, si potrebbe dire, cioè Libercomunismo, che ricorda addirittura un tango di Piazzolla, mi è venuto in mente subito, no? Libertango. Per cui
confesso che ci avevo pensato anch'io.
Davvero?
Nel momento in cui sì.
Guardi, io pensavo che fosse così una specie di variazione, di ricciolo sul tema. Sì. Allora, si parte da alcune considerazioni che sono state fatte anche in passato da sociologi e altri studiosi, no? Lei cita per esempio Merton con la sua affermazione: il comunismo è elemento essenziale nell'ethos degli scienziati. In che senso?
Sì, allora, il libro che lei gentilmente ha presentato e che, appunto, di cui discuteremo dopodomani in fondazione analizza i processi e le tendenze del capitalismo contemporaneo. Uno di questi processi, una di queste tendenze fondamentali che stanno producendo molti danni, diciamo, nell'epoca che io chiamo del capitalismo centralizzato, è appunto un processo di colonizzazione capitalistica della ricerca scientifica. Che cosa voglio dire? Voglio dire che se fino a qualche decennio fa potevamo affermare con Merton, per esempio, questo grande sociologo, che essenzialmente gli scienziati sono comunisti nella loro pratica scientifica, cioè qual è l'idea e il punto? Gli scienziati, quando effettuano ricerca scientifica, salgono gratuitamente sulle spalle dei giganti che li hanno preceduti, cioè in altre parole lo scienziato dispone, o meglio, disponeva liberamente dei frutti della ricerca scientifica di coloro i quali li avevano preceduti e forniva poi il suo apporto ulteriore al progresso scientifico. La scienza era gratuita, nel senso che i risultati scientifici venivano pubblicati sulle riviste e questi erano liberamente fruibili da parte di tutti i ricercatori. Era questo il meccanismo di funzionamento della scienza, che ci può far dire in modo anche un po' provocatorio che quando Isaac Newton, il grande Isaac Newton, diceva: se sono arrivato dove sono arrivato è perché sono un nano salito sulle spalle dei giganti che mi hanno preceduto, di fatto Newton era comunista nella sua pratica scientifica, cioè godeva liberamente dei frutti del progresso scientifico dei suoi predecessori. Oggi non è più così. Oggi il processo di colonizzazione capitalistica della ricerca scientifica fa sì che tutti i risultati, i frutti, le implicazioni, le conseguenze del progresso scientifico siano in larga misura brevettati, siano in larga misura trattati
come dei prodotti commerciali, sì.
E quindi chiaramente vi siano dei prezzi per l'acquisizione, per il riutilizzo di queste scoperte scientifiche, con un risultato drammatico che si evince da varie ricerche pubblicate sull'American Economic Review e su Nature, le quali ci dicono che probabilmente proprio a causa di questo processo di colonizzazione capitalistica del progresso scientifico, il progresso scientifico sta drammaticamente rallentando, cioè le innovazioni dirompenti sono più rare e l'efficienza complessiva dei ricercatori si sta riducendo. Il caso della scienza è un tipico caso in cui il capitalismo non funziona.
Ecco, tra l'altro questa è una cosa che credo cittadini e cittadine vivano, possiamo dire, no? Quotidianamente sulla loro pelle, essendo i destinatari finali di molte penso a quelle, alle scoperte farmaceutiche, mediche, cliniche, no? Che ormai distinguono in per ceti i possibili fruitori dei loro risultati, dei loro esiti, no? È qualcosa che possiamo vivere tutti quanti quotidianamente.
Assolutamente sì, il caso della medicina è solo uno dei tanti, ma certo, pensiamo anche al caso dell'energia, delle fonti rinnovabili, dell'intelligenza artificiale, della robotica. Cioè noi ci troviamo sempre dinanzi ad un effetto a cascata del progresso scientifico che ricade poi sulle nostre vite quotidiane, con la differenza però che un tempo queste, diciamo, dinamiche del processo scientifico e dello sviluppo della scienza ricadevano sulla collettività in modi almeno in parte gratuiti, cioè una parte principale della ricerca scientifica avveniva di fatto a titolo gratuito, comunque pubblico, comunque collettivo. Oggi invece, fin dall'inizio, cioè fin dalla ricerca di base, il processo è capitalistico, quindi è prezzato e quindi alla fine lo paghiamo in misura preponderante, anche con un altro effetto, cioè che poi la ricerca scientifica oggi è orientata prevalentemente lì dove si vedono prezzi e si vedono profitti, con il risultato di conseguenza che viene proprio spostata la direzione del progresso scientifico verso innovazioni che possano servire gli interessi di chi può pagarle, quindi l'effetto certo è duplice.
E quindi anche si ricerca su ciò che può automaticamente diventare oggetto di sfruttamento economico. Quindi il libro tra l'altro è corredato di una serie di informazioni che credo davvero siano preziose per tutti noi, anche perché in realtà potremmo fare marcia indietro, Emiliano Brancaccio?
Io credo di no, nel senso che fare marcia indietro è esattamente quel che io credo non si possa fare, cioè se per marcia indietro intendiamo correttivi, aggiustamenti, piccoli interventi al margine che ci aiutino un po' a rendere questo meccanismo di scienza capitalista, come lo chiamo io, un po' meno terrificante, io temo che così no, non ce la facciamo. Io penso invece che dovremmo portare alle estreme conseguenze questa tendenza del capitale, e poiché questa tendenza del capitale di fatto sta producendo poi dei colossi, dei giganti del capitalismo che evidentemente investono nel processo scientifico e pretendono di trarre poi ingenti profitti da questo da questa attività di ricerca scientifica, io credo che l'unica soluzione sia quella di portare alle estreme conseguenze la formazione di questi giganti del capitale, attraverso una soluzione che, ahinoi, è stata un tabù per tanto tempo, ma dovremmo cominciare a ridiscuterne, vale a dire l'esproprio pubblico del grande capitale centralizzato, a partire dagli ambiti in cui si pratica la ricerca scientifica. Ecco, mi rendo conto che è un po' inquietante parlare nuovamente di esproprio, che è un tema.
Però, insomma, cioè, cade il centenario di Dario Fo fra un mese, direi che è proprio il momento giusto.
Temo che sia il caso proprio di riparlarne, di un po' superare questo tabù che ci ha contraddistinti per tanti anni.
Sì, anche perché è un tabù, ancora una volta, imposto da chi ha di più su chi sono la maggioranza di meno, ma insomma questa...
Come la maggior parte dei tabù. Sì.
Come la maggior parte delle opinioni, diciamo, più mainstream, che ahimè ormai sono oggetto. Quindi cominciamo ad utilizzare questo termine, lo facciamo quantomeno come possibilità, come una delle possibilità che potrebbero in qualche modo capovolgere o invertire una direzione che non può che essere devastante, catastrofica. Peraltro alcuni dei temi, mi corregga se sbaglio, Emiliano Brancaccio, che lei affronta in questo libro specificamente dedicato alla scienza e al rapporto, insomma, con la sua commercializzazione, li aveva anche affrontati in alcuni suoi testi precedenti. Ricordo per esempio alcune sue considerazioni, no, su l'economia della guerra.
Sì, naturalmente questo libro tratta anche il cosiddetto momento della guerra, come talvolta uso definirlo. Dopodomani a Milano, con il contributo rilevantissimo di Telmo Pievani, ci concentreremo sulla questione della scienza capitale e dei suoi disastrosi effetti. Però sì, il libro tratta tutti gli ambiti in cui il meccanismo che io chiamo della centralizzazione capitalistica sta avanzando. Uno di questi è appunto le meccaniche economiche del conflitto bellico, di cui poco si parla, ma io dico, per capire anche i moventi della guerra dobbiamo, come spesso accade, seguire il denaro, altrimenti non ci capiamo nulla.
Follow the money, allora, la vecchia frase che utilizzavano i protocapitalisti, la possiamo usare anche noi in un altro senso. Devo dire che le volte in cui mi è capitato più spesso ultimamente di sentir parlare di come funziona l'economia della guerra è stato da fonti inattese, che non sono necessariamente quelle di riferimento di molti di noi, cioè per esempio il Vaticano, ecco, per cui può ecco, quindi si verificano anche, no, delle diffusioni di opinioni anche in funzione della propria capacità di raggiungere le persone, no?
Quindi... Sì, ma non c'è dubbio che, insomma, il contributo, anche questa intuizione che ebbe Papa Francesco, la guerra mondiale a pezzi che avanza, ma senza dubbio emergono dal mondo cattolico più illuminato, diciamo, diverse intuizioni rilevanti. Diciamo che io credo che c'è bisogno anche un po' di Marx per capire
certamente
questo mondo. Il contributo che stiamo cercando di dare io e vari colleghi è appunto di rilanciare un discorso moderno, aggiornato, adatto al tempo, marxiano, interpretativo della realtà, magari allo scopo anche di trasformarla.
Allora, io ringrazio Emiliano Brancaccio, come sempre molto chiaro anche in questa nostra breve conversazione a proposito del suo lavoro, degli argomenti che tratta da tempo e che ritroverete anche nel suo libro Libercomunismo, da cui si partirà per una conversazione in Fondazione Feltrinelli il 20 di febbraio alle 18:30 con lui, Telmo Pievani. Grazie davvero, a risentirci e buon lavoro.
Grazie a voi.
A presto.
Remember when I was a young teen, when all I wanted to do was sing something. Whether that was a school or down the park with my dad, karaoke on a Friday, stopping off at Nando's if I had it my way. I'd sing always, killing me softly by the Fugees. Yeah, that was my first tape, from young, from early. Music's always been my sweetest escape. I've always liked to escape. I put my feelings on the tape. I thank God every day that I found my voice again.
E siamo arrivati alla metà della nostra puntata, c'è la pubblicità e noi torniamo subito dopo con la seconda parte di Calta e ancora tanti argomenti. Bentornate, bentornati, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30. Ringrazio Valeria che ci ha appena scritto, che ha trovato incredibilmente interessante la conversazione con Emiliano Brancaccio su la scienza e il suo rapporto con gli interessi commerciali, che è parte del suo libro Liber Comunismo. Uno spunto, dice Valeria, per una riflessione urgentissima su scienza e politica, imprescindibile. Grazie davvero, grazie a te Valeria dell'ascolto e anche di averci scritto. Ci spostiamo ora in una delle case museo più affascinanti di Milano. Tiziana Ricci ci riporta al Museo Pol di Pezzoli, che propone una mostra singolare e insolita, impreziosita da un'opera video del regista turco Ferzan Özpetek dal titolo Tutti gli Dei. E allora ascoltiamo il suo servizio.
Il Museo Pol di Pezzoli ospita in questo periodo una mostra originale, interessante, Meraviglie del Grand Tour. È un'idea, come dicevo, originale, che parte in realtà da un'opera di Giovanni Paolo Panini, che è un artista del 1700. Alessandra Quarto, la direttrice del museo,
racconta quella che è l'eredità culturale del Grand Tour e soprattutto un artista poliedrico, Giovanni Paolo Panini, scenografo, pittore e architetto.
Ecco, e parte da una sua opera dedicata a Roma, Roma antica, no? Un bellissimo quadro che valorizza Roma dal punto di vista storico e artistico.
Sì, il dipinto è detto Veduta delle Vedute, una grande tela che fa parte delle straordinarie collezioni del Metropolitan Museum di New York, che ha prestato in via del tutto eccezionale questo dipinto, che è uno dei più affascinanti del Settecento europeo, ed è un'opera che in un'unica scena praticamente racconta l'intera grandezza e magnificenza di Roma.
Ecco, ma la cosa davvero bella è che si parte da lì per fare appunto un grand tour dentro il Museo Pol di Pezzoli, fra le sue bellissime opere d'arte.
Sì, il dipinto infatti ha tantissime connessioni con le nostre raccolte e quindi diventa il punto di partenza di un grand tour che poi porterà i visitatori a rivivere le emozioni e le esperienze di quel viaggio attraverso il dialogo di Roma antica con le nostre collezioni.
Un dialogo con le opere tra le più belle del Museo Pol di Pezzoli. E facciamo qualche esempio.
Allora, sicuramente una collezione di ventagli del grand tour, sono 28 ventagli, che fanno parte delle collezioni del museo, ricevuti nel 2005 e finora mai esposti. Sono dei raffinati souvenir per le dame in viaggio, decorati con i monumenti e le rovine dell'antica Roma, del Golfo di Napoli, dei siti archeologici di Ercolano e Pompei, quindi un richiamo irresistibile per tutti i visitatori e gli artisti.
Che bello. E dopo questi ventagli, anche con dipinti e sculture, vero?
Ci sono le vedute, certo, ci sono le vedute come il raffinato interno di Pantheon di Giovanni Paolo Panini e anche due bellissime vedute di Gaspar Van Wittel, il padre dell'architetto Luigi Van Vitelli, che è stato tra l'altro un pioniere del vedutismo realistico, e sono due vedute di Roma, da Villa dei Medici e da Trinità dei Monti, quindi un percorso tra vedutismo, tra souvenir, che racconta proprio quello che è stata la stagione del Grand Tour e anche la grande industria del Grand Tour, perché queste memorie di viaggio erano appunto dipinti, sculture, gioielli in micromosaico, ventagli, e poi ci sono anche due guide che raccontano, un po' come le guide che utilizziamo oggi in viaggio, quali sono le difficoltà dei percorsi durante i tragitti tra le varie grandi città, tra Napoli e Roma, ma anche tra Roma e Firenze, dando delle informazioni anche sul percorso che le carrozze dovevano fare e quanto era sfidante o meno, quindi molto interessante.
Molto interessante, sì, perché dobbiamo anche immaginarci che in quel periodo, a quell'epoca non era così facile lo spostamento, quindi queste indicazioni
assolutamente no,
erano importanti.
Il Grand Tour, il viaggio durava 2 anni, quindi era veramente un viaggio molto complesso, con delle visite.
Che paesi toccava?
Sicuramente Roma, che era la meta preferita, Napoli, Firenze, Venezia.
Ah, ecco, quindi le città più gettonate.
Le città d'arte, sì.
Anzi, anche adesso.
Napoli, anche tutta la parte di Pestum, degli scavi di Ercolano, che erano stati rinvenuti proprio in quel periodo, quindi c'è anche tutta la zona dei Campi Flegrei.
Allora, tra queste meraviglie c'è anche un video firmato dal regista Ferzan Özpetek, che quando l'ha presentato ha detto che si è ispirato molto al clima del museo, perché dice che c'è al Museo Pol di Pezzoli un tocco fortemente femminile dappertutto, ha detto.
Sì, in realtà devo dire che quando abbiamo invitato Ferzan Özpetek a realizzare un cortometraggio dedicato al dipinto Roma antica, quello in prestito dal Metropolitan, sì, lui è venuto qui a Milano a visitare il museo ed è rimasto molto sorpreso, per cui ha deciso di accettare solo se in realtà questo suo opera video, doveva poi celebrare la collezione del museo. Quindi siamo stati doppiamente felici, quindi si è lasciato proprio trasportare dalla bellezza degli orologi, di cui ha utilizzato anche il picchettio in questa opera video, e poi le collezioni di dipinti. È veramente un viaggio attraverso la memoria e la bellezza, che invita tutti a pensare, a sentire e a immaginare.
Ecco, allora, anche quello è una sorta di Grand Tour, così anche ideale, e poi dopo lo si può fare invece in concreto, andando su anche al primo piano tra le opere del museo. Beh, è una bella idea questa.
Sì, tra l'altro il visitatore ha anche una mappa per esplorare questo percorso all'interno delle sale del museo e seguire questo, diciamo, viaggio del Grand Tour, è facilitato anche nell'esplorazione delle collezioni.
E allora, questa era una sintesi di che cosa potrete vedere al Museo Pol di Pezzoli, che propone questa mostra singolare nell'ambito del suo focus sul Grand Tour, dove c'è anche l'opera video del regista turco Ferzan Özpetek, intitolata Tutti gli Dèi. Grazie a Tiziana Ricci per questo servizio, e noi fra poco invece parliamo di un anniversario. When I pull up to your bumper, girl, you don't know where to come for, girl. Pull up to my bumper, baby. Vodafone. Don't be lazy. Put your back in this wine. Baby, come catch this wine. Maybe it won't be easy. Maybe it won't come fast. Maybe it's a little bit spicy. Baby, it's built to last. You say that love is overrated. You don't have patience. Maybe I'll change your mind. 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 Dicevo, parliamo di un anniversario, di quello della compagnia Alma Rosé, fondata 30 anni fa a Milano da Annabella Di Costanzo, Elena Lolli e da Manuel Ferreira. È una compagnia che si è sempre molto impegnata per la comunità, per la città, tanto che il loro giro della città che svelava i quartieri di Milano prima ancora che nascesse insomma anche un interesse al loro sviluppo e alla loro mappatura, è rimasta nella storia del teatro di questa città. Ma hanno fatto tante altre cose, l'impegno è sempre stata una cifra importante sulle urgenze attuali di Alma Rosé, che da ieri è al Teatro Elfo Puccini con una retrospettiva che annovera due dei loro titoli più celebri e poi una novità. Ma ce ne ha parlato Manuel Ferreira. Manuel Ferreira, bentornato a Radio Popolare, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Ira.
Con piacere festeggiamo in un'annata in cui noi festeggiamo i 50 anni, i vostri 30 anni, Alma Rosé, 30 anni nella città di Milano e ovviamente anche in tanti altri posti, a raccontare storie e soprattutto ad avere sempre un contatto diretto con le persone. Instancabili siete stati in questi 30 anni, no?
Sì, sì, veramente. Siamo un po' più giovani di voi, però come un po', voglio dire, in questo mi sento molto come fraterna, no? La Radio Popolare, perché devo dire che voi siete sempre stati fonti di ispirazione, perché parlate di temi sociali che poi anche noi come dire, abbiamo portato in scena in questi 30 anni, sì, sì. Infaticabili, sì, però devo dire che è incredibile, no? Perché 30 anni, tre soci che abbiamo scritto, fatto, disfatto, e non abbiamo mai litigato,
sì.
anche se una di loro è mia moglie, cosa che è molto difficile, però devo dire che non so, abbiamo sempre trovato ritrovato un equilibrio che ci ha portato fino a oggi, e quindi questa cosa è un capitale molto grande per noi.
Io credo che sia un capitale anche per tutto quello che avete fatto, fra spettacoli, laboratori, percorsi, insomma il vostro modo di fare teatro ha trovato tante forme nel corso di questi 30 anni molto intensi, e avete anche, e ancora state, affrontato e affrontando una serie di complicazioni, di difficoltà organizzative, economiche, logistiche, come tutte le compagnie che sono orgogliosamente indipendenti. Questo lo dobbiamo veramente riconoscere. Siete molto resilienti e quindi ogni volta che possiamo noi promuoviamo il vostro bel lavoro, che approda per questi 30 anni all'Elfo Puccini con una retrospettiva, ma non solo. Sono tre i titoli, vero, che proponete a partire da oggi.
Sì, 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 beh, insomma, siamo all'Elfo, che anche lì è una casa fraterna, nel senso, io il primo spettacolo l'ho fatto con loro quando ero appena arrivato dall'Argentina, nel lontano 1995, non me lo ricordo più, e devo dire che c'è un bel rapporto, e festeggiare lì 30 anni con questi tre spettacoli è molto bello. E facciamo tre spettacoli che rappresentano il presente, nel senso che non abbiamo voluto fare una retrospettiva di spettacoli del passato, e quindi abbiamo scelto uno spettacolo che rappresentasse ognuno di noi. Annabella con Odi e Tamo, che è il seguito di questa trilogia della genitorialità. Prima c'era stato Lucis in fondo sulle mamme con bambini piccoli, Stabat Pater per il papà, e adesso questa mamma con il figlio adolescente. E invece dopo c'è Il ricordo con Elena, che è ispirato alla vita di Liliana Segre, però che viene raccontata al presente, non tanto solo la parte di che è stato durante i campi di concentramento, ma il suo presente, che è quello che ci interessava, no? Raccontare una memoria di oggi. E poi quando abbiamo deciso di fare questa rassegna, io non sapevo in che stato fisico sarei arrivato,
perché hai affrontato, allora, lo possiamo dire, no? Un lungo periodo di difficoltà di salute anche molto serio.
Sì. Diciamo che io sono stato un cliente di Niguarda, lottando con i miei tumori, però adesso devo dire, sono uno di quelli che ringrazia la sanità lombarda, perché sono stato al posto giusto nel momento giusto, però ho sentito la necessità, per tutto quello che ho visto, perché non tutto funziona bene per tutti, di fare uno spettacolo sulla sanità. E allora,
il vero uomo di sinistra.
Il vero uomo di sinistra, non posso svelare perché sono il vero uomo di sinistra, perché devo dire che è un titolo che stizzisce alcuni, no? Perché mi dicono, ma come mai tu sei il vero uomo di sinistra? Venite a vederlo e lo scoprite. E lì ho deciso di fare questa, dopo tanti anni di monologhista, ho deciso di lavorare con 8 attori del Teatro Cittadino, che sono attori allievi che lavorano con noi da tantissimi anni, e devo dire che è un'esperienza bellissima. Non essere da solo nel palcoscenico è proprio bello dopo tanto tempo. E niente, questi sono i tre spettacoli, siamo abbastanza pieni, però c'è sempre posto, quindi sbrigatevi
a prenotare, cercare,
sì, gli ultimi, perché la sala è piccola, certo. E l'amore delle persone è tantissimo,
è grande. Anche il nostro Manuel Ferreira, grazie. I 30 anni di Alma Rosé all'Elfo Puccini a partire da oggi, e allora noi torneremo a ricordare i debutti dei singoli spettacoli. Un abbraccio da parte di Radio Popolare. Ciao.
Grazie, Ira, un abbraccio forte. Ciao a tutti. Ciao, ciao.
Ed eccoci qui con l'ultimo contributo di quest'oggi a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, l'intervista a Nicolangelo Gelormini, regista del film La Gioia, sentirete anche Valeria Golino e Jasmine Trinca, che Barbara Sorrentini ha intervistato a Venezia dopo la presentazione del film con una domanda sulla lettera degli artisti a sostegno della Palestina. E allora, ascoltiamo questa intervista.
Gelormini, la gioia è un fatto di cronaca di cui si è parlato molto. Partirei proprio dall'inizio: qual è stato il fascino per farne un film e dove sei andato a prendere i materiali che poi immagino avrai tu un po' anche raccontato in modo diverso?
Ti sorprenderò, non ho preso nessun materiale, sapevo molto poco di questo fatto di cronaca e questo è stato per me la molla per entrare in questo film. Io ho letto una sceneggiatura che già esisteva, che si basava a sua volta su una pista teatrale che a sua volta si basava, ispirava a un fatto di cronaca, per cui in realtà ci siamo mossi a 300 metri dalla realtà sin da subito. E ma mi piace questa cosa perché ritengo che quando ti affacci anche ad un fatto vero, personalmente è più bello avere un margine di immaginazione, cioè per utilizzare il cinema per comprendere delle cose che non sono il fatto in sé. Quello se ne occupa la stampa, la cronaca, no? I giornalisti, ma per cercare di intravedere qualche cosa, un sentimento che ci può mettere, che vuol dire che può arrivare a tutti e che può riguardare anche me in prima persona. Per cui in realtà quello che mi ha colpito è stato la fuga dai sentimenti e il fatto che quando arriva anche un sentimento bello che ti potrebbe realmente far fiorire e elevare anche la tua condizione umana, molti si mettono in fuga, scappano e perdono questa possibilità. Questo mi ha affascinato.
Jasmine, guardando il film mi chiedevo quanta complicità ci fosse in questa madre che è un po' protettiva ma un po' figlia e con poca sorellanza con quello che sta accadendo quando arriva la donna, però non voglio svelare nulla, vorrei capire un po' la psicologia del tuo personaggio.
Ah, la vorrei capire anch'io, però questo è un aspetto interessante per proprio la complessità di questa donna che in qualche modo non viene raccontata né con un giudizio pesante, negativo sopra, ma con una possibilità di essere, che è un po' l'interrogativo che abbiamo su tutti questi personaggi, no? Tutti sono qualcosa, ma possono essere anche il contrario. E dov'è il bilico di tutto questo? Dov'è il limite che ci fa poi diventare dei senza cuore, dei senza morale, o al contrario persone umane che provano a stare dentro i sentimenti ma che probabilmente non conoscono il linguaggio dei sentimenti. Ecco, tutti loro mi sembrano da questo punto di vista sorpresi dall'arrivo di un'emozione. E quasi tutti loro non sanno gestire questa cosa. Ci sono colpe, certo che ci sono, non è che non ci sono, ma gli umani sono questo, sono creature fallibili, creature ferite. Michelangelo racconta appunto la miseria dell'amore, non solo la sua potenza, e questi suoi personaggi per un istante sono onnipotenti. E noi sappiamo che l'onnipotenza, soprattutto quando non ci si relaziona né agli altri né al mondo, porta alla rovina.
Valeria, anche il tuo personaggio, insomma, veramente una serie di ombre, di spessore, di passione, perché quella arriva tantissimo. Il tuo approccio a un personaggio così che ti trasforma da una parte ma poi fa uscire molto anche di te.
Sì, infatti in questo senso è stato liberatorio potersi trasformare. Per trasformare vuol dire anche, diciamo, mettere una maschera in qualche modo, che potrebbe sembrare coprirsi, e invece è un modo per svelare delle cose che è più difficile farlo quando sei più te stesso. È stato un modo per liberarmi da me stessa e avvicinarmi a una donna, a Gioia, a questa persona che è così complicata, non necessariamente attraente, e non dico solo dal punto di vista estetico, anche una donna molto complessa, con complessi, molto protetta da dei genitori opprimenti, da una vita che è passata senza che nulla succedesse, e questo poter entrare dentro questo mondo dell'invisibilità anche di qualcuno che non è mai stato voluto bene se non da loro due, che non ha vissuto, che non è stata mai desiderabile, e mi ha, come dire, quando io dico liberatorio è che è difficile entrare in questo tipo di sentimenti se non allontanandosi dall'idea di te stesso, da quello che tu vorresti essere, ecco, e questo film me l'ha permesso. Forse meno lontano di quanto pensiamo, è questo. Questo mi è successo un'altra volta quando ho fatto il ruolo speculare, che con Ginevra Elkann in Te l'avevo detto, che è speculare a questo, che è una vecchia pornostar, ancora con una grande algida, però sessuata, però è piena di vezzi, piena di cose facciali, come si dice, di filler, che era pure lì, sembrava diversissima dal mio modo di essere donna. Eppure no, mi sono accorta anche lì che c'era qualcosa di liberatorio, perché anche lei mi somigliava un pochino di più di quello che vorrei. Anche il suo modo di essere seducente, i suoi vezzi, le sue cosette, i suoi modi di guardare, sono tutte cose che vorrei fare normalmente, ma che me lo impedisco, perché quello che la mia rappresentazione di me ormai è un'altra, no? E quindi uno dice questo non lo faccio, questo lo faccio. Invece facendo questi personaggi puoi fare qualcosa di diverso da quello che però ti somiglia di più di quello che gli altri possono pensare, anche se non è bello che sia così, però lo è, per me lo è. Beh, può essere molto terapeutico effettivamente il nostro lavoro se lo prendiamo in quel senso. Adesso comunque per me Joy è stato un avvicinarsi a qualcosa di psichico, in questo senso dico liberatorio, è anche un senso di inadeguatezza, un senso che semmai appunto nella vita uno non lo esprime perché si protegge, no? Invece lì potevo farlo. E questo è stato bellissimo. E poi questo è un film di regia, sembra, perché come tutti i registi di grande talento danno spazio agli attori, ma se voi vedete il film, questo è un film di regia, è un film che in ogni scena ci sono delle scelte registiche molto radicali, molto diverse, dei toni, proprio il tono del film per me è molto raro. Io non lo sto dicendo perché sto promuovendo questo film, ma lo dico da persona che fa questo lavoro e che mi sono ritrovata a lavorare con questo signore in questa storia. C'è proprio una ricerca di cinema, che è tutto quello, se no a che punto, cioè perché continuiamo a fare questo lavoro? Se no poi può piacere o non piacere, a tanti non piacerà, spero che a molti piacerà, ma lì c'è una ricerca di cinema, c'è un punto di vista molto personale su una storia. Quello secondo me è l'unica cosa che mi dà ancora voglia di fare il lavoro, cioè interpretare il punto di vista di qualcuno che ce l'ha, uno che ce l'ha un punto di vista, perché spesso invece facciamo prodottini belli, confezionati, carini.
Io volevo fare un'ultima domanda, però volevo partire dagli orecchini di Jasmine, che non so se lo sono, ma hanno anche un valore ormai simbolico. Avete firmato l'appello, la lettera, giusto un vostro commento su questo momento?
Allora, un commento che, senti, mi sembra necessario, nel senso che invece io sono convinta che tutti noi, cittadini e artisti, dobbiamo portare il nostro pensiero, la nostra parola, il nostro impegno anche in un posto così, per dire il mondo da qualche parte continua ad andare, ma da qualche parte il mondo si è fermato, e quindi siamo tutti uniti, e l'abbiamo detto in tante sedi, nel dire veramente facciamo qualcosa, solleviamo il nostro sguardo sul genocidio che sta avvenendo in Palestina, e penso che sia importante che tutti noi da qualche parte ci ricordiamo di parlare di questo e non di parlare esclusivamente delle polemiche collegate a questo. Cioè la cosa che mi perplime molto è che troviamo energie per fare polemica sul tema, ma non le energie per parlare del vero tema. E quindi in questo senso, nel mio piccolo, penso sempre di dover testimoniare qualcosa, che è il modo in cui io sto al mondo, perché il mondo mi riguarda e io invece di me, insomma, me ne importa relativamente.
E allora erano le interviste sul film La Gioia, che appunto ha realizzato Barbara Sorrentini quando il film è stato presentato a Venezia, e dunque noi siamo arrivati alla fine di questa puntata di Cult. Un ascoltatore ci chiede di ripetere il titolo del libro di Emiliano Brancaccio, Liber Comunismo, Scienza dell'Utopia, edito da Feltrinelli, che sarà il punto di partenza per l'incontro che si terrà venerdì 20 alle 18:30 in Fondazione Feltrinelli a Milano, sulle logiche del profitto e la crisi del progresso scientifico, dove Emiliano Brancaccio dialogherà con Telmo Pievani. Grazie per l'ascolto e dei molti messaggi che avete mandato quest'oggi. Adesso ci sono le notizie di Radio Popolare. A risentirci, a presto.